allacciate le cinture, perché quando si parte con il Signore non si parte mai così basso, no? Cioè il volo è sempre alto, è sempre impegnativo. Il Signore, anche il primo dell'anno, probabilmente Lui non ha la percezione che abbiamo noi, che per noi anche il primo dell'anno il problema è digerire, andare a trovare qualcuno, non avere il mal di testa, che non capiti niente al nostro figlio. Il Signore forse non è abituato a queste cose qui, quindi Lui digli che noi si parte, partiamo per un nuovo anno, parte subito proprio da principio, capito? E siccome abita molto in alto, Lui vede tutte le cose insieme, per cui il discorso che ci suggerisce stamattina, ovviamente attraverso i testi della liturgia, attraverso la comunità, è un discorso che riguarda niente meno il senso di tutta la faccenda umana, che si chiama il tempo. Tempo, sapete cos'è il tempo? È la storia degli uomini. Quindi vede dall'alto tutta la storia degli uomini, vede che è una storia piena di inquietudini, di fragilità, di gente che nasce, che muore, che si angoscia, che fa qualcosa, poi sbaglia, poi non, vede tutta sta roba qui, e quindi capisce la nostra fragilità, e quindi si ricorda bene le sue intenzioni su questo mondo, il fatto che ha mandato suo figlio per dire a sta povera gente: guardate che il vostro tempo così fragile, così inconsistente, ve l'appoggio io, ve lo tengo in mano io. E per suggerirci questo modo di vedere le cose, questa fiducia, questa fede, ci indica anche che noi abbiamo dei riferimenti nel mondo. Avete visto, no? Ci ha indicato: guardate un po' di più la Madonna, guardate mia madre perché vi insegna tante cose, e anche i pastori. E quindi lo discorso qua, che mette insieme tutte le nostre attenzioni al tempo, fine dell'anno, inizio anno, la guerra nel Medio Oriente, e poi le disgrazie, e poi i problemi del lavoro, della disoccupazione, e poi i problemi che non possiamo fare le vacanze come vogliamo, e poi tutte le cose di cui tutti i giorni parliamo, no? Ecco, noi, il Signore li assume tutti questi problemi nel tempo, però ci fa scendere a fondo nel capire questa cosa, sperando che questo ci aiuti a non andare a distrarci, a sbattere la testa come facciamo solitamente, senza avere orientamento. Allora, proviamo a entrare in questa meditazione che il Signore ci fa fare. Forse anche qui ci pensa troppo intelligenti, troppo profondi, troppo bravi, magari a noi basterebbe così di dire: dai, diamoci una mano, auguri, buona fortuna, a noi basterebbe forse. Invece il Signore dice: no, fermatevi un po', perché guardate che voi siete più bravi di quel che pensate, siete meno banali di quel che pensate. Allora, la provocazione è di pensare a fondo questa faccenda qui, che riguarda il tempo. Perché il tempo, sapete, quello dice: c'è il tempo per. Il tempo è tutto ciò che contiene quello che viviamo. Però il problema grosso è che il tempo, che sembra portare chissà quali cose, ce ne porta tante, però poi le porta via subito. Quindi il vero problema che il tempo pone è che in qualche maniera ti illude, ti porta una promessa e poi ti frega, sempre. Perché noi il tempo non riusciamo a prenderlo. Il tempo ci scappa, appunto. Il tempo ci sfugge. E quindi noi abbiamo la sensazione di non far presa, di non appoggiare su niente, di galleggiare, capito? Di avere sotto i piedi il vuoto. Perché il presente, appena arriva il presente, già quello che io 2 secondi fa dicevo, è sparito, non c'è più, devo dire qualcos'altro, se no sono solo morto, hai capito? Cioè, il presente non è prendibile perché diventa subito il passato, e il passato non c'è più, anche se io poi mi dibatto a recuperarlo, però non c'è più, è morto, capito? Il futuro non esiste, non esiste. E quando esiste arriva come presente che scappa subito di là. Questa roba qui, che si rivela questo scorrere della vita, per la quale noi siamo lì e non siamo mai proprio, non abbiamo mai la sensazione di essere sicuri, che siamo presenti appunto, si percepisce e si rivela nella nostra insoddisfazione per il presente, cioè il fatto che in qualche maniera quello che noi viviamo è sempre deludente, è sempre piatto, è una ripetizione prolissa, vuota. Il tempo, tante volte, noi lo sentiamo solo come un contenitore di alcune cose che facciamo, certo, ma lo sappiamo per sopravvivere, per galleggiare, no? Non è un tempo quello che viviamo noi che è pieno, che è carico, che quindi è pieno di qualcosa che si sta compiendo. E questo ce l'ha insegnato la vita. Non è un discorso filosofico, dice quello è pessimista. No, questo qui ce l'ha insegnato la vita, ormai noi lo sappiamo. La vita ci ha smagato e noi non vogliamo più farci fregare. Perché la nostra vita è così, ogni giorno che arriva ti fa fare delle attese, promette qualcosa per il domani. Poi quando arriva il domani, le attese non sono mai compiute, devi continuamente pensare per il giorno dopo. Questa sera quando andiamo a letto dobbiamo pensare subito cosa c'è domani, perché oggi è andata così. Dopo noi ci illudiamo di dire però domani, invece però domani è come oggi. Ormai è un po' di anni che abbiamo provato, no? Siamo qui tutti di una certa età, non possiamo farci illusioni appunto. E per alcuni versi addirittura tutta la nostra vita è stata così. L'età infantile ha suscitato attese grandiose e poi la vita adulta è molto più banale, per cui cosa si fa se non vuoi continuare a bruciarti, se non vuoi continuare a disilluderti? Abbassi le attese. Si diventa sempre più cauti nell'esprimere le attese e alla fine ci si rassegna a questa specie di speranza, che non è più speranza ovviamente, decisamente modesta. Cioè ci si rassegna a sperare in piccolo, a pensare vicino. Ci basta che domani sia come oggi, tanta grazia se domani è come oggi. Che sia possibile fare le cose ancora di oggi, anche se è un po' insensato, anche se poi bisognerebbe appunto far ben altro per sentirsi realizzati, no? Ma sarebbe già tanto se riusciamo a realizzare queste piccole cose con cui riempiamo ogni giorno, perché se cambia qualcosa qui cambia in peggio, si diventa più vecchi, si va verso la morte, no? Magari restassimo così, cioè abbiamo degli acciacchi, però se restassimo così. E tra noi, quando ci si incontra, vedete i discorsi che facciamo, no? Diciamo, ho ancora le gambe per camminare, ho ancora la testa per vedere un po' di televisione, per scambiare qualche parola, leggere il giornale, cioè ci si rallegra per le cose che possiamo ancora fare. Ma le cose che possiamo ancora fare diventano sempre più poche e allora ci si riduce, la vecchiaia in genere è così, ci si difende, si resiste nei confronti del ladro che verrà a portarci via tutto. Questa maniera di sentire il tempo, vedete come ha a che fare con la fede. Perché, lo diceva già Paolo, se noi siamo come tutti che pensano che la vita è stata un caso fortunato e poi è consistita nel fatto che abbiamo potuto mangiare, viaggiare, godere, vedere, no? E poi purtroppo finisce e stiamo lì appunto come fosse una scodella di cioccolata che sta finendo, hai capito? L'abbiamo leccata avidamente quando ce n'era tanta, adesso è poca, stiamo attenti a non consumarla tutto, no? E la speranza sarebbe un'altra cosa. La speranza sarebbe che questo nostro tempo così inconsistente potesse essere salvato. Gesù salva. Mi ha continuato a dirlo per 70 anni, 80 anni, no? Cosa salva? Dovrebbe salvare sta roba qui. Salvarci dalla morte. Vuol dire salvare il nostro tempo inconsistente. Ma il tempo nostro potrebbe essere salvato solo da una realtà più solida, che si chiama appunto l'eternità. Ma non come pensiamo noi, anche lì, vedi, pensiamo l'eternità a partire da noi. Allora l'eternità sarebbe il fatto di non morire mai, per esempio, che sarebbe bestiale, mostruoso. L'uomo immortale è mostruoso, perché l'uomo è bello, è simpatico, perché è mortale. Cioè, perché ha in mano 5 carte, non 1 milione di carte che può giocare sempre, non esiste più il gioco, esiste perché hai poche carte da giocare. Oggi ha senso perché oggi non torna più, è uno degli ultimi giorni della vita, quindi lo si deve gustare perché sono pochi, perché siamo mortali. Se diventassimo immortali non vale più niente, non mi serve né andare a scuola, né imparare, né costruire. Non lo posso fare tra 100 anni, capito? Tra 1000 anni. Allora l'eterno non è il tempo che non finisce mai, e giustamente noi diciamo che barba, ma l'eterno in realtà è una cosa diversa dal tempo. Se vogliamo dargli un nome, è Dio. Ed è comunque questa fonte inesauribile di presenza che salva il nostro tempo, non che lo prolunga. È la fonte da cui sgorga incessantemente la presenza con la quale Dio ci dà se stesso. Cioè questa è l'unica possibilità di essere salvati. Che Dio continui a stare alla nostra presenza. Questa è la fede. Non che noi continuiamo a vivere, ma che pretesa è quella lì, che stupidità è? Ma che Dio non ci abbandoni. Ora questa eternità che ci è sembrato nella vita di percepire, di cercare, di sentire, di desiderare, e questo non dobbiamo mollare noi cristiani. Mi pare di vedere in giro un cedimento totale. Cioè noi, come diceva Paolo, siamo come i pagani che non credono nella resurrezione dei morti. È questo che sta svuotando il cristianesimo. Ma non nel senso che dice, anche lì, non è un concetto di vantaggio, di utilità, è che non credere alla resurrezione dei morti è non credere in Dio. È credere solo in noi stessi, nella salute, nel riuscire a conservarci, capito? Ma un cristianesimo così è marcio, cioè non annuncio più niente. È meglio andare a cercare gli uomini saggi, astuti, bravi, che hanno i soldi, che possono curarsi in Svizzera. Cioè, voglio dire, se le questioni sono quelle lì, mica andare in chiesa, appunto. Allora questa presenza con la quale Dio ci fa il regalo di se stesso e che affiora continuamente, è il segreto di Dio, è l'affiorare dell'Eterno nelle cose di ogni giorno, no? È l'immenso che abita gli istanti dell'uomo e che affascina continuamente l'uomo, la ricerca dell'Eterno, la ricerca di Dio. Questa è la questione nostra, questa è la questione del tempo. Questa eternità si è manifestata nel passaggio di un uomo. Questo è il cristianesimo. Ed è questo il motivo per cui continuiamo a venire in chiesa, a interrogarci su Gesù, appunto. a chiederci se veramente Dio è passato tra noi. Questa è una questione decisiva. Se veramente Dio ha toccato un frammento della storia, se veramente Dio ha salvato un uomo nel nome del quale tutti possiamo sperare. Questa è la questione cristiana. E si annuncia così il Natale, appunto. Ci è stato dato dalla lettera ai Galati, la seconda lettura, in questa maniera. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge. Lì è stato appunto in qualche maniera la pienezza del tempo. L'Eterno ha toccato la storia degli uomini e l'ha salvata. Per questo il nome che gli è stato dato è Gesù, Dio salva. Salva l'uomo dalla schiavitù al tempo, dalla schiavitù alla morte, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E la prova è che possiamo chiamare Dio papà. La prova è che quest'uomo che è passato ci ha insegnato a chiamare Dio papà, ci ha dato un nuovo volto di Dio e ha messo in noi l'atteggiamento filiale, ci ha tolto dalla schiavitù, ci ha resi liberi, figli. Questo dono ha cambiato il nostro rapporto con Dio, non più un rapporto da schiavi dominato dalla paura, ma un rapporto da figli pieno di fiducia. Quindi non siamo più schiavi ma figli. E se figli, eredi. Se hai un padre così, puoi sperare di avere una bella eredità, no? Se figli, se veramente conosciamo Dio come padre, se abbiamo lo spirito di figli, se veramente siamo cristiani, si può veramente sperare nell'eredità. Solo che una roba così, una speranza così grande, una promessa così grande, che Dio ha fatto ad Adamo, ad Abramo, a Mosè, i nostri padri, e che ha detto a nostro papà, a nostra mamma di trasmetterci, la promessa di fidarci del dono della vita, della legge della vita, della parola di vita, di fidarci del figlio, appunto. Una speranza così, vedete, non è sostenuta dalle cose che ancora possiamo fare, dall'avere un buon medico, dall'avere un gruzzolo da parte per la vecchiaia, dal curare le nostre giornate in modo da mangiare le cose giuste. Queste cose qui, da buoni animali, si fanno, no? Ma appunto una speranza di questo tipo può essere sostenuta soltanto dalla fede, cioè dalla memoria che l'Eterno è passato nel mondo, dalla memoria di Gesù, dalla memoria di quello che Gesù ha fatto nei giorni finiti della sua esistenza tra noi. Quei giorni che hanno cambiato il senso della storia e hanno cambiato il corso della vita di ciascuno di noi. Io penso a questi grandi temi cristiani banalizzati nelle messe di mezzanotte in mezzo ai cenoni dai cristiani, no? Così l'andare in chiesa come abbellimento del Natale. Ma il Natale è proprio lo sconvolgimento del mondo, è il rinnovamento radicale del senso della storia, capito? Ma queste robe qui non girano più, mi pare, tra noi. C'è un cristianesimo così svilito, così banalizzato, che non può più dire niente alla gente di oggi. Quei giorni hanno cambiato il corso della storia e il senso della vita di ciascuno di noi. Solo la memoria di quei giorni, sentite, solo la memoria dei giorni in cui l'Eterno ha camminato nel mondo e ha riscattato il tempo, appunto, la morte. Solo la memoria di quei giorni ci permette di riconoscere che questi giorni, questi nostri giorni, e ogni giorno della mia vita, è pieno di grazia e di verità. come dice il prologo di Giovanni, che ogni giorno è pieno del dono che Dio fa di sé a ciascuno di noi, rendendo vera la traversata che noi facciamo del tempo e mettendo nel nostro cuore la speranza, appunto. Abbiamo già l'ancora in cielo, nell'eterno, perché Dio è venuto da noi. Allora, se questo è vero, finiamo, se è vero che solo la memoria dei giorni in cui Gesù ha vissuto tra noi permette la fede nella storia e nella vita di ciascuno di noi, allora si capisce perché questa celebrazione intelligentemente dedica questo mistero del Natale nel tempo, il primo dell'anno, lo dedica a Maria, madre di Gesù, perché lei è la più brava a ricordare. Di Maria nei Vangeli si dice pochissimo, un paio di frasi. Una, la più bella, forse è questa che abbiamo letto. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Quindi Maria è per la Chiesa e per tutti gli uomini, per tutti noi, il vaso inesauribile della memoria. Ecco lei che custodisce la memoria del passaggio di Gesù. Ecco perché è interessante la devozione a Maria, no? È il vaso inesauribile della memoria e dell'attesa. E l'esercizio della devozione mariana, pensare alla Madonna, vuol dire insieme a lei continuare a ricordare i misteri di Cristo, che è il senso del rosario poi. Il rosario è continuare a dire: Maria, sto volentieri vicino a te, sei piena di grazia, sei bella, aiutaci, no? Ma appunto con lei intanto ci dà la mano, o diamo noi la mano a lei, camminiamo nel tempo, meditando nel primo mistero, l'annunciazione, la visita, la nascita, la passione, la resurrezione, e mettendo l'anno sotto la protezione della maternità di Maria, significa affrontare l'anno col suo stile, si dice il discernimento della fede, no, capito? Meditava in cuor suo. Vuol dire implorare da Maria una comprensione della storia, una comprensione dei nostri giorni alla luce della pienezza arrecata dall'incarnazione di Gesù, che è quello che manca poi a noi, alla nostra Chiesa, no? Vedete, anche quando siamo approvati, quando ripetiamo le cose che gli uomini sanno. Certo, è importante in queste notti parlare dei disoccupati, ma di queste cose non è la Chiesa, voglio dire, è fino anche ridicolo, la Chiesa sa tanto così di queste cose, lo sa molto di più un imprenditore, lo sa molto di più un operaio, lo sa molto di più la gente, appunto. Sta roba qui direi, ovviamente siamo dentro a testa in giù con queste questioni, col conflitto arabo-palestinese-israeliano, siamo dentro tutti i giorni, giustamente. Ma la Chiesa dovrebbe continuamente attingere dall'incarnazione di Dio nella storia un discernimento radicale su queste questioni, no? Invece per farsi approvare ripete le cose che dicono i telegiornali, oh, la Chiesa ha detto, me ne fa tanto. Sì, forse a sorpresa nostra è che una Chiesa che parla in maniera talmente astratta della religione colleghi con quelle cose anche le cose di cui parlano i giornali o i telegiornali. Ma purtroppo avviene così perché le cose si sono staccate nella nostra coscienza, perché la fede non c'entra niente con la storia, no? Vabbè. E accanto a Maria i pastori, anche da questo punto di vista si capisce la profondità di questi racconti dell'infanzia. Avete visto che forse anche fastidiosamente, no? Tutte queste feste si continuano con questo Vangelo, anche perché c'è c'è poca roba nei Vangeli dell'infanzia, quindi si ripetono gli stessi racconti, ma continuamente, insistentemente, poi si aggiungeranno i magi, ma fondamentalmente la famiglia santa, Maria Giuseppe e i pastori popolano le celebrazioni del Natale. Maria e i pastori aprono il cammino del nuovo anno, aprono questo sguardo di fede che fa vedere il tempo in rapporto all'eternità. Pastori, perché? Rileggete questi racconti quietamente, senza magie, appunto. I pastori sono la figura dei discepoli. Sono i discepoli che Gesù chiamerà accanto a sé quando è grande, nella versione di Gesù bambino. Avendo ascoltato le voci degli angeli, cosa vuol dire secondo voi? Avendo letto quei fatti di cronaca, a partire dalle cose del cielo, a partire dall'Eterno, avendo letto la storia di Gesù bambino, avendo ascoltato gli angeli, certo che ci sono gli angeli. Se gli angeli vuol dire che c'è un punto di vista dell'Eterno sulla storia. Avendo ascoltato la voce degli angeli, i pastori andarono senza indugio, come facciamo noi venendo a messa anche stamattina a Betlemme per vedere cos'è successo. Andarono e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino che giaceva in una mangiatoia. E dopo averlo visto, essere cristiani vuol dire aver visto, dopo averlo visto, riferirono ciò che dal bambino era stato detto loro. Vedendo, credette, finisce così il Vangelo di Giovanni, la tomba vuota, no? Gli angeli spariscono e i pastori vanno a diffondere la notizia. Ma è proprio così dei discepoli. Lo stesso Vangelo che racconta in questo capitolo 2 la storia dei pastori, degli angeli. All'inizio del Vangelo, Luca, capitolo 1, versetto 2, dice: coloro che furono testimoni e divennero ministri della parola. Capito? Il Vangelo è stato scritto, dovrebbe essere scritto ancora oggi, da coloro che, essendo stati testimoni, avendo visto, sono diventati ministri dell'annuncio, della parola. Questi sono i cristiani. Quindi nella figura dei pastori si parla di noi, che istruiti ancora una volta dall'annuncio degli angeli, siamo venuti in chiesa ad ascoltare gli angeli, la voce dal cielo, il punto di vista dell'Eterno sulla storia, avendo avuto l'istruzione degli angeli, siamo mandati ad annunciare la lieta notizia nel mondo sino ai confini della terra, dice gli Atti, quando Gesù ascende e dà l'appuntamento in Galilea, ai confini della terra, cioè a tutti gli uomini, a testimoniare a tutti gli uomini, i nostri fratelli, che il tempo che stiamo vivendo è pieno di responsabilità. Perché noi dobbiamo darci da fare nel poco tempo che abbiamo, e di speranza, perché l'Eterno abita il tempo degli uomini. Innalziamo la nostra preghiera per ottenere dalla misericordia di Dio il perdono per il passato, la buona volontà per il presente e la provvidenza per il futuro. Affidiamo a Cristo, Re della pace, le primizie dell'anno con il sincero proposito di cooperare all'edificazione di un mondo nuovo. Diciamo insieme: venga il tuo regno, Signore.
L'anno nuovo che comincia ci fa venire voglia di fare progetti, di rinnovare promesse e speranze. Fa, o Signore, che in un mondo che corre rimaniamo capaci di serbare nel cuore, ascoltare, saper aspettare, non pretendere di capire tutto e subito, per poter riconoscere la Tua presenza e rendere grazie. Per questo Ti preghiamo.
Venga il Tuo regno, Signore.
Per coloro che in nome di tutti hanno il compito di fare scelte di grande responsabilità, aiutali, Signore, ad avere uno sguardo lungimirante e a mettersi onestamente in ascolto rispetto ai bisogni reali della nostra società. Preghiamo.
Venga il Tuo regno, Signore.
Ci sono in ogni angolo del mondo persone per le quali la vita in questo momento è dolore, solitudine, povertà. Persone troppo stanche e scoraggiate per guardare con fiducia il domani. Stai loro vicino, Signore, e rendi noi attenti alle fatiche di chi ci sta accanto. Ti preghiamo.
Venga il Tuo regno, Signore.
La Tua misericordia, Signore, è grande. Ci chiama figli e come figli ci accoglie sempre, instancabile. Per la Chiesa, perché non dimentichi che il Tuo amore supera ogni nostro bisogno di definire limiti e regole. Per questo Ti preghiamo.
Venga il Tuo regno, Signore. O Dio nostro Padre, rinnova nel Tuo Spirito la faccia della terra e compi nel corso di quest'anno che si apre l'universale aspirazione alla giustizia e alla pace. Per Cristo nostro Signore.